Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 172esima puntata del podcast di Marcos Box, con il riassunto delle principali notizie del mondo del software libero open source e questa settimana anche con alcune contaminazioni riguardanti il mondo Microsoft. Ma di questo filone, questo segmento dedicato al mondo Microsoft, ne parleremo verso la fine della puntata. Ho deciso di metterli tutti quanti verso la fine, questi argomenti, così se volete seguire la puntata sapete che quando inizio a parlare la parola Microsoft potete skippare eventualmente o mettere stop il video. Vabbè, quali sono le notizie di questa settimana? Sono notizie interessanti che riguardano alcune notizie dal fronte di sviluppo di Linux Mint, di Elementary OS, di Fedora e alcune notizie riguardanti KDE Plasma, che è la notizia delle ultime settimane, perché la scorsa settimana, come ben saprete, c'è stato il rilascio di KDE Plasma 6. E nella prima fase, si sa, come da tradizione, ogni volta che viene rilasciata una nuova versione di un qualsiasi software, un qualsiasi desktop environment, ci sono una serie di bug che vanno limati, bug che sono sfuggiti al controllo dell'ultimo minuto e che in questo caso sono iniziati a essere stati fixati e corretti con il rilascio di KDE Plasma 6.0.1, la prima bug fix release di questo nuovo corso di KDE Plasma. KDE Plasma 6.0.1 include diverse correzioni, tra le quali quelle più importanti sono alcuni bug che riguardavano KWin, il gestore delle finestre. È stato poi risolto un problema con la chiusura delle finestre e alcuni problemi riguardanti i pannelli, praticamente non funzionava correttamente la funzionalità di modifica aggiungi widget. Il changelog completo di KDE Plasma 6.0.1 lo trovate linkato nell'articolo dedicato sulle pagine del blog. Come potete vedere anche dal video qui su YouTube, io utilizzo regolarmente KDE Plasma, nello specifico lo sto utilizzando su KDE Neon, che è la distribuzione che io preferisco per quando si tratta di utilizzare KDE Plasma, perché consente di avere le ultime versioni di KDE Plasma, quindi avere un sistema sempre aggiornato, sempre come KDE vuole che sia. E nella fase iniziale ho avuto diversi problemi con KDE Plasma 6 su KDE Neon. Vi ho fatto anche un video la scorsa settimana con una piccola reaction a caldo su KDE Plasma 6.0. Devo dire che con questi aggiornamenti che sono arrivati in questi giorni, sia tra gli aggiornamenti che sono stati rilasciati da KDE, quindi sia gli aggiornamenti che sono stati rilasciati dal team di KDE Neon, quei bug che avevo riscontrato all'inizio mano a mano sono stati risolti quasi tutti. Resta soltanto un bug noioso riguardante Wayland, ma magari ne verrò nelle prossime puntate, perché quello è un problema legato principalmente al fatto che io utilizzo una scheda video Nvidia con driver proprietari. Quindi la colpa sappiamo a chi darla, come la diede il nostro caro Linus Torvalds qualche anno fa, anche se le cose, i rapporti tra Linux e Nvidia più o meno stanno un po' migliorando. Vabbè, fatemi sapere voi poi nei commenti se state utilizzando KDE Plasma, se lo state trovando un desktop environment maturo con la versione 6.0, se vi piace, se magari per voi ci sono alcune cose da limare, da cambiare nello sviluppo di KDE Plasma, che magari facendo un brainstorming di idee, magari si potessero anche vedere di sottoporre i consigli della community di Marcos Box agli sviluppatori di KDE Plasma, perché gli sviluppatori di KDE sono degli sviluppatori che non sono chiusi come quelli di Gnome, che spesso e volentieri vanno con i parrocchi, hanno la loro visione di desktop environment e se fa così e basta. Quindi quelli di KDE, devo dire che nel corso degli anni ne ho visti parecchi, ne ho conosciuti parecchi in via indiretta, non in via personale, e vedo che sono molto aperti al confronto anche per queste cose, quindi magari da cosa nasce cosa. Comunque, passiamo adesso a un'altra notizia e passiamo a parlare di Fedora Workstation 41, la prossima major release di Fedora, che a quanto pare non avrà la sessione X11 preinstallata. Quindi stiamo parlando di Fedora Workstation, l'edizione principale, quella con GNOME, verrà rilasciata senza la sessione Xorg installata per impostazione predefinita, quindi si spingerà in maniera massiva verso l'adozione di Wayland. Questo significa che gli utenti che vorranno poi continuare a utilizzare la sessione Xorg dovranno installarla manualmente, perché fortunatamente sarà ancora presente all'interno dei repository di Fedora. Non si sa per quando, perché a sto punto mi viene da pensare che la 42 di Fedora direttamente abbandonerà la sessione Xorg, se tanto mi dà tanto. Sapete bene che il team di Fedora spinge molto verso l'adozione di nuove tecnologie, e lo sta facendo ormai da diverso tempo, perché sta spingendo con GNOME, sta spingendo con Wayland, quindi secondo me sarà lì la prima distribuzione che andrà per i fatti suoi, dicendo ciao ciao Xorg, lunga vita a Wayland. Ci saranno altre distribuzioni? Quali saranno le prossime distribuzioni che faranno questo importante passo? Secondo me quella che la prima che si adeguerà al carrozzone sarà proprio Canonical, con le prossime versioni di Ubuntu, quelle semestrali, ma vedremo. Passiamo adesso invece a parlare di Linux Mint, con il solito recap dedicato allo sviluppo di Linux Mint. Come saprete, Clement Lefebvre, che è il patron di Linux Mint, nonché sviluppatore principale di Linux Mint e di Cinnamon, il desktop environment sviluppato in casa Mint, ogni mese fa un recap mensile con tutte quante le notizie riguardanti lo sviluppo sia di Linux Mint che di Cinnamon, dandoci anche un'anteprima di quello che vedremo nelle versioni successive. E nel recap del mese di febbraio ha pubblicato una notizia riguardante l'arrivo di una nuova X-App. Le X-App sono quella serie di applicazioni sviluppate in casa Linux Mint che servono come applicazioni desktop environment agnostiche, quindi che sono di fatto tutte quante applicazioni che sono compatibili con Cinnamon, che sono compatibili con Mate e sono compatibili con XFCE, che sono i tre desktop environment attualmente supportati da Linux Mint, che quindi si integrano alla perfezione con i vari desktop environment. Bene, Clement Lefebvre ha annunciato l'arrivo di una nuova X-App, come vi dicevo, che si chiamerà Yargonaut, spero che si pronunci così alla francese. Che cos'è Yargonaut? È una specie, perché non è proprio un client IRC puro, cioè una specie di client IRC che verrà introdotto su Linux Mint per sostituire XChat. Oggi mi incarto particolarmente con le parole. XChat è il client IRC che è preinstallato sulle ultime versioni di Linux Mint, che però è stato dichiarato discontinuato dal suo autore Patrick Griffin qualche giorno fa, e quindi il team di Linux Mint ha deciso di cogliere a palla al balzo, di scrivere un'applicazione da zero, che sia però un'applicazione che deve andare a essere calibrata per le esigenze di Linux Mint, quindi una applicazione che deve essere scritta in GTK3, che deve essere compatibile con l'HIDPI, quindi, e che deve poter essere uno strumento utile a chi installa Linux Mint per poter avere anche una specie di dialogo di supporto con la community di Linux Mint. La nuova applicazione supporterà anche altre funzionalità, quindi supporterà il pastebin e imageur tramite il drag and drop. Ci saranno anche la risoluzione dei problemi integrata, quindi per poter dialogare come dicevamo prima con il team di Linux Mint, e altre funzionalità che poi vedremo più in là. Ovviamente è disponibile su GitHub, e quindi il codice è aperto a tutti. Se volete contribuire, se volete testare, potete farlo. E che dire, il team di Linux Mint fa sempre queste cose, prende applicazioni, le forca magari, perché spesso e volentieri prende codice già presente da altre applicazioni e va a ricucire tutto per la propria distribuzione e per il proprio desktop environment. Vedremo se a lungo andare riuscirà il team di Linux Mint a gestire tutti questi progetti che sta mano a mano inglobando all'interno di Cinnamon e della distribuzione. Ma comunque, sono bravi quelli di Linux Mint di solito a fare queste cose, riescono a mantenere le promesse e sono anche decisioni che sono supportate dalla loro comunità, quindi non fanno, di solito non fanno mai il passo più lungo della gamba. Parliamo adesso invece di un altro desktop environment, Parliamo adesso di un altro desktop environment molto interessante che negli scorsi anni, assieme alla distro che equipaggia questo desktop environment, è stato anche oggetto di diverse discussioni all'interno del mondo del software libero open source. Perché ci sono stati diversi utenti che subito si sono innamorati di questa distribuzione, di questo desktop environment, altri invece che sono stati un po' dei detrattori. Il desktop environment di cui vi sto parlando è Elementary OS. Danielle Forella, fondatrice e CEO del progetto Elementary OS, ha pubblicato sul blog ufficiale della distribuzione un nuovo aggiornamento sullo sviluppo di Elementary OS 8, la prossima major release di questa distribuzione, e ci ha fatto vedere quali sono le novità principali. Una delle novità su quali si stanno lavorando sono sulle impostazioni di sistema, perché stanno facendo la migrazione alle GTK4 di tutto quanto il desktop environment, e il porting alle GTK4 delle impostazioni di sistema adesso finalmente completato con l'aggiunta del porting delle impostazioni per lo schermo, per la rete, per la stampante. Sono state migliorate inoltre tutte le impostazioni dell'alimentazione, ad esempio con l'aggiunta della visualizzazione del livello di carica e dello stato delle batterie interne. Poi ce ne fosse più di uno, non l'ho capita bene questa cosa. Secondo me l'hanno implementata semplicemente perché si poteva fare. Hanno fatto alcune migliorie per la schermata di accesso e di blocco. La doc che, come vi avevo detto qualche puntata fa del podcast, è una doc che è stata riscritta perché la precedente doc è stata discontinuata perché non supportava le GTK4, quindi anche il team di Elementary OS si è dovuto mettere lì a reinventare, riscrivere una doc che funzionasse per il proprio desktop environment. La nuova applicazione è completamente GTK4, cioè sulle pagine del blog vi ho fatto vedere anche un video che vi fa vedere un po' le animazioni, come funziona questa doc e come sono gestite le animazioni, con alcuni esempi. E poi è stato completato il porting alle GTK4 di App Center, che adesso, oltre ad aver consentito questa migrazione, la correzione di diversi bug, ne ha anche migliorato le prestazioni, perché il team di Elementary OS ha deciso di togliere dall'App Center, dal gestore applicazioni di Elementary OS, ha deciso di togliere la funzionalità di aggiornare il sistema, perché gli aggiornamenti di sistema sulla prossima versione di Elementary OS verranno gestiti direttamente dalle impostazioni di sistema. Quindi, tolta questa funzionalità dall'App Center, il programma ne ha giovato in termini di prestazioni. E chissà perché poi hanno deciso di fare questa cosa qua, perché non la trovo una cosa interessante, era meglio, a mio avviso, gestire con un tool a parte. Hanno deciso di fare come i sistemi operativi, quelli proprietari, di mettere gli aggiornamenti tutto gestito all'interno delle impostazioni. Oddio, dal punto di vista della funzionalità e del design è anche una cosa più logica, però per noi su Linux siamo abituati a utilizzare altri sistemi di solito per aggiornare, quindi per noi andava anche bene fare gli aggiornamenti lì con l'App Center, come per esempio possiamo fare su KDE, su Software Center e su Discovery. Vabbè, comunque, decisioni loro. Passiamo adesso a parlare invece di un'altra distribuzione che si sta per aggiornare alla versione successiva, ormai manca poco, e sto parlando di OpenSUSE RIP, la versione quella stabile, diciamo così, di OpenSUSE, che sta raggiungendo la fase beta per la versione 15.6, o meglio, ha raggiunto la fase beta per la versione 15.6. OpenSUSE RIP 15.6 viene costruito sulla base di SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6. La beta ha piena compatibilità con le versioni Enterprise di Enterprise Linux e si concentra sulla stabilità, e suggerire a tutti coloro che ne desiderano una distribuzione, diciamo, orientata verso la distribuzione aziendale, va, diciamo così. Un aspetto fondamentale di RIP 15.6 è ovviamente la versione del kernel Linux 6.4 che da ampi miglioramenti di prestazioni per quanto riguarda le prestazioni generali del sistema, il supporto per un hardware più recente. Ovviamente, oltre al nuovo kernel, sono state aggiornate anche alcune librerie come libc, systemd, aggiornamenti del firmware, eccetera, eccetera, eccetera. Andatevi poi a leggere tutto l'articolo che ho postato sul blog. Lato desktop environment troviamo invece KDE Plasma che viene aggiornata alla versione 5.15.12 e Gnome che viene aggiornata alla versione 45. Ci sono poi alcuni miglioramenti interessanti per lo stack audio, perché la gestione dell'audio ha ricevuto un doppio aggiornamento con Pulse Audio che viene aggiornata alla versione 17.0, che presenta hardware migliorato e supporto a Bluetooth, e l'aggiornamento Pipewire che passa alla versione 1.0.3 che espande le sue capacità con nuove funzionalità e ne migliora la compatibilità con Pulse Jack, Pulse Audio e Jack. Quindi SUSE si conferma una distribuzione solida, si conferma una distribuzione che però strizza un po' l'occhio alle nuove funzionalità. Quindi se volete qualcosa non branding edge ma stabile e giusto, con però tutta l'architettura base che viene comunque mantenuta aggiornata, OpenSUSE potrebbe fare il caso vostro. Io ogni tanto ci provo a utilizzare OpenSUSE per poi migrare verso altre distribuzioni, però so che molti di voi lettori che mi seguono sono utenti affezionati di OpenSUSE e ne decantano le virtù. Devo vedere se riesco a farmi, ad autoimpormi un periodo lungo su OpenSUSE, magari nei prossimi mesi vedrò di fare qualche approfondimento al riguardo, se riuscirò in queste imprese di installare come distribuzione unica e solo sul mio disco, quindi niente macchine virtuali, per magari vedere come si è evoluta nel tempo OpenSUSE, se posso consigliarvela come distribuzione degli driver. Ma adesso finiamo la puntata con i tre argomenti che vi dicevo prima riguardanti il mondo Microsoft. La prima notizia riguarda l'interruzione del supporto per l'applicazione Android su Windows 11. Microsoft e Amazon hanno annunciato che a partire dal 6 marzo, quindi è una notizia vecchia se mi state seguendo questa puntata del blog, Windows 11 non supporterà più l'applicazione Android. Per chi non lo sapesse, il supporto all'applicazione Android in Windows 11, chiamato il Windows Subsystem for Android WSA, era garantito mediante l'App Store di Amazon, quindi con store applicazioni gestito da Amazon, che troviamo ad esempio preinstallato sulla Fire TV Stick. Perché hanno deciso di abbandonare il supporto all'applicazione Android su Windows 11? Ci sono stati alcuni tweet da parte di alcuni ex sviluppatori che hanno chiarito il mistero. Essenzialmente non c'erano applicazioni presenti su questo store, erano poche le applicazioni, la gente ovviamente necessita di applicazioni, altrimenti che fa, che me lo attivo a fare il Windows Subsystem per Android se poi non ho applicazioni e quelle che ci sono non sono manco aggiornate? Beh, e quindi di conseguenza si sono accorti quelli di Microsoft di smetterne il supporto, perché tanto alla fine la gente non lo utilizzava. Per chi avesse in precedenza installato, abilitato il Windows Subsystem for Android, dopo il 5 marzo 2025 Amazon App Store su Windows 11 e tutte le applicazioni scaricate da esso non saranno più supportate, quindi non funzionerà più niente, quindi potete iniziare a liberare spazio sulla vostra installazione di Windows rimuovendo il tutto. Peccato? Non lo so, io non l'ho mai provata questa funzionalità su Windows. E onestamente non conosco nemmeno persone che l'abbiano mai provata dal vivo, quindi diciamo, cioè Microsoft ha voluto fare questo esperimento, chissà quanto gli è costato in termini economici per via dell'accordo con Amazon. Sono davvero curioso di capire dietro le quinte di questa mossa, per capire appunto se ci sono stato un esborso di soldi e quant'altro. Vabbè, comunque, ci ha provato. L'altra notizia riguardante Windows riguarda una videoguida che ho postato sul blog, anzi sul canale YouTube di Marcosbox, che vi spiega come utilizzare Winget su Windows 10 e Windows 11. Winget, che cos'è? È un comando che si appoggia su una funzionalità presente sui sistemi Windows 10 e Windows 11 ormai da diversi anni, che vi consente di installare tramite terminale applicazioni presenti sia su Microsoft Store che anche applicazioni presenti in un apposito repository che è stato creato di applicazioni compatibili, dicevo, direttamente da riga di comando su Windows 10 e su Windows 11, così come facciamo noi utenti Linux sulle nostre distribuzioni. È una funzionalità interessante che è stata integrata all'interno di Windows 10 e Windows 11, che io utilizzo in maniera importante, sia per me stesso che per quanto mi riguarda, quando mi trovo a dover fare manutenzioni o a smanettare con computer altrui, quando mi devo mettere lì a installare applicativi o aggiornare diversi applicativi, lancio Winget e gestisco in maniera più semplice e immediata il tutto. Vi invito a guardare il video approfondimento dove vi faccio vedere come funziona Winget, vi faccio vedere i comandi base, vi faccio vedere quali sono le caratteristiche più importanti di questa funzionalità presente in Microsoft Windows. E come ultima notizia di questa puntata c'è una notizia riguardante la guida postata da Luca, intitolata "Guida un'installazione sensata di Windows 11". Luca che cosa ha fatto? Luca spiega in questa guida come poter installare Windows 11 bypassando i requisiti minimi di CPU e di TMP, e poi a fare alcune operazioni come per esempio non utilizzare l'account Microsoft, ripulire Windows da tutte quante quelle applicazioni preinstallate, Netflix, TikTok, chi più ne ha più ne metta, e come velocizzare insomma il nostro sistema. Trovate l'articolo guida sulle pagine del blog, dategli dare un'occhiata che magari vi potrebbe essere utile in futuro qualora avete la necessità, in futuro di andare a installare Windows su un vostro computer, un computer di un vostro parente se gli volete particolarmente male. Beh, con questa ultima notizia si conclude qui questa 174esima puntata del podcast di Marcosbox. Io come sempre vi invito a iscrivervi numerosi sui principali social, mi trovate su Facebook, su X, mi trovate su YouTube, mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate con mio profilo personale su LinkedIn, mi trovate su Mastodon e soprattutto mi trovate su Telegram, dove c'è un canale principale che potete utilizzare a modo di feed RSS, la community Telegram, alla quale vi invito a iscrivervi numerosi perché non si parla soltanto di Linux, e trovate anche un canale Telegram dedicato alle offerte di Marcosbox, che sono link referral Amazon. Sapete come funziona? Se acquistate da un link referral Amazon mi riconosce una percentuale. Potete inoltre supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN, quindi se avete la necessità di acquistare un servizio VPN su Marcosbox trovate un apposito link con il link referral di NordVPN, che magari vi lascio anche qui in calce al video e nella puntata del podcast. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riaggiorniamo la prossima settimana con le prossime notizie dal mondo del software libero, open source e forse anche da Windows. Ciao ciao!